Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Buongiorno da Paolo Tognina, un cordiale saluto, ben ritrovati a Tempo dello Spirito Estate.
Buona domenica anche da Luisa Nitti, protagoniste della Bibbia e la rubrica con cui apriamo la puntata di oggi.
Abbiamo chiesto ad alcune storiche, teologhe, esperte del testo biblico di presentare figure femminili della Bibbia, donne protagoniste che non sempre la tradizione cristiana ha saputo valorizzare.
Con noi oggi per questa rubrica al femminile la teologa cattolica Lilia Sebastiani. Tempo dello Spirito prosegue poi con la rubrica musicale dedicata agli spiritual, curata dal pastore Paolo Ribet.
E si conclude con il Padre Nostro, commentato dal professor Erik Nofke.
Maria di Magdala, una discepola di spicco, è nominata da tutti gli evangelisti in relazione alla morte e alla resurrezione di Gesù.
Di questa discepola e soprattutto del suo ruolo parla oggi Lilia Sebastiani, teologa cattolica, saggista, per la rubrica Protagoniste della Bibbia.
Protagoniste della Bibbia.
Il discepolato e la testimonianza delle donne costituiscono una novità fondamentale nella salvezza portata da Gesù. Ci piacerebbe sapere come ebbe inizio il suo rapporto con le discepole, di chi fu l'iniziativa, come fu accolta la novità, ma non possiamo saperlo. E forse è bene così, perché ci costringe a pensarci ancora. Uno solo dei quattro evangelisti trasmette una breve notizia sul fatto che Gesù aveva anche discepole fin dai tempi del ministero in Galilea. C'erano con lui 12 alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria di Magdala, dalla quale erano stati scacciati 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che le assistevano con i loro beni. Gli altri nominano le donne per la prima volta nel momento della crocifissione, per dire chi era presente vicino alla croce, alla sepoltura, poi chi andò al sepolcro la mattina del primo giorno della settimana, ma anche nominandole per la prima volta a questo punto, ne parlano come di persone ben note. Maria di Magdala ha un ruolo di spicco, è la più importante fra le discepole. Lo dimostra la sua presenza evangelica molto superiore a quella di ogni altra donna, il fatto che è nominata da tutti gli evangelisti in rapporto con la morte di Gesù e la sua risurrezione. Inoltre viene regolarmente citata per prima tra le donne che seguono Gesù. Una precedenza non casuale nei Vangeli, così come non lo è il fatto che Pietro sia sempre ricordato per primo tra i discepoli maschi. Luca può sembrare ben disposto nei confronti delle donne, ma rimane un uomo del suo tempo per quanto riguarda la loro autorità e il loro ministero. Le possibili aperture sono frenate da un senso di responsabilità pastorale, dal timore di far apparire il movimento di Gesù come una realtà troppo trasgressiva. Se fu un caso unico la vicenda di Maria di Magdala, discepola prediletta di Gesù e prima testimone della risurrezione, lo è anche la vicenda del suo personaggio, inconsistente, ormai smentitissimo con ottime ragioni, ma duro a morire nell'immaginario. Maria di Magdala è la più conosciuta tra le donne evangeliche, se si esclude Maria, madre di Gesù, ma è anche la più misconosciuta, diffamata e falsificata. Certo molto amata dal popolo cristiano, ma per ragioni tradizionali e simboliche, spesso ambigue, più che evangeliche. Che cosa sappiamo dunque di lei? I Vangeli di solito non sono compiacenti con le curiosità di ordine biografico, antiche o moderne. Anche lei, come le altre, sembra aver cominciato a seguire stabilmente Gesù dopo essere stata guarita da una grave malattia. Da lei, dice Luca, Gesù aveva scacciato 7 demoni. Una possessione totale, il 7 è simbolo di pienezza. Uno stato di grave alienazione e sofferenza psicosomatica. Non era stata molto peccatrice, bensì molto malata. Incontrando Gesù trova non solo la sanità, ma la libertà, il suo essere autentico e la sua dignità di persona, la sua vocazione, la chiamata, la pienezza di vita. Da nessun passo dei Vangeli risulta alcunché sui trascorsi di Maria di Magdala, fuorché la possessione, di cui comunque ignoriamo del tutto i sintomi. Nel cristianesimo le cose cambieranno. I sette demoni vengono letti come personificazioni dei sette peccati capitali. Maria di Magdala diventa una super peccatrice, identificata senza alcuna ragione con la peccatrice nella città di cui parla Luca nel capitolo 7. Quella donna non ha nome, nulla suggerisce nemmeno da lontano un accostamento con Maria di Magdala, nominata per la prima volta nel capitolo successivo in un contesto tutto diverso. Nel racconto di Luca 7, la peccatrice Galilea, oltre agli altri suoi gesti di affetto, gratitudine e adorazione, cosparge i piedi di Gesù con un olio profumato. Maria di Magdala, identificata con lei, si ritrova anche identificata con un'altra importante, sfuggente figura evangelica, la donna che unse Gesù prima della passione. Questa, anonima in Marco e Matteo, viene identificata dal quarto evangelista con Maria di Betania, sorella di Marta e di Lazzaro. Così anche una seconda Maria entra nell'equivoco magdalenico. Diventa in sostanza Maria di Magdala dopo la cura, benché i caratteri delle due figure siano molto diversi. Nel consolidare l'equivoco risulta determinante l'apporto di Papa Gregorio Magno al principio del Medioevo. Agli inizi della Chiesa, in realtà, lo specifico di Maria di Magdala è, in termini correttamente evangelici, la sequela di Gesù e l'annuncio della resurrezione. Ma già nell'antichità cristiana comincia ad apparire la tendenza a concentrare tutta la possibile positività del femminile in Maria, madre di Gesù. La santità delle donne ha sempre avuto vita difficile quanto al riconoscimento ecclesiale, al di fuori dei due paradigmi fissi della verginità e del martirio. Così gradualmente la Maddalena viene sempre più specializzata come figura del pentimento, anche se i Vangeli non la presentano in alcun modo come penitente. Riscoprire Maria di Magdala nella sua autenticità evangelica e nella sua autorevolezza significa anche diventare criticamente consapevoli di una quantità di idee e di immagini che ingombrano la riflessione. Gli evangelisti non concordano sul nome e sul numero delle donne che erano presenti alla morte di Gesù e che andarono al sepolcro all'alba del primo giorno della settimana, né sul motivo dell'andata, né sul loro comportamento dopo quell'esperienza. L'unico elemento comune ai diversi racconti è la presenza di Maria di Magdala. Il quarto evangelista incentra sulla figura di Maria di Magdala tutto il racconto pasquale, che costituisce così anche il racconto di una straordinaria crescita della fede e di un'investitura apostolica.
Lilia Sebastiani, lo ricordiamo, sarà nostra ospite anche nelle prossime due domeniche, presentando altre figure femminili della Bibbia.
La musica e lo spirito.
Durante l'estate di Tempo dello Spirito diamo spazio alla musica degli spiritual afroamericani. Ci guida in questo viaggio il pastore Paolo Ribet, con noi ogni settimana per raccontare storia, teologia, spiritualità, aneddoti legati a questi canti.
Paolo Ribet, lo ricordiamo, è pastore ad Aosta e nella Chiesa Riformata di Lingua Italiana a Ginevra. Let my people go.
Land. Let my people go.
Oppressed so hard they could not stand.
Let my people go.
So the Lord said, go down.
Buongiorno Paolo Ribet, ben ritrovato alla nostra rubrica La musica e lo spirito. Ci guidi in queste settimane estive in un percorso alla scoperta degli spirituals. Riprendendo il filo della conversazione, vorrei chiederti come si potrebbe definire la predicazione nelle comunità nere.
Io direi che la caratteristica principale dei predicatori neri, fosse quella di essere coinvolgenti, di prendere l'uditorio, di interpellare le persone direttamente a far sentire loro che anche nelle storie bibliche si parla di loro, che loro sono coinvolti. Molti sono gli esempi che si potrebbero fare, mi limito a farne un paio. Riportato da alcune memorie, c'è il predicatore che dice: «Noi siamo una razza resa schiava, strappata al nostro passato ed in balia del presente». E l'assemblea risponde: «Amen, amen, amen, amen». E il predicatore riprende: «Ma il Signore ha parlato al cuore del Faraone attraverso il suo profeta. Lascia andare il mio popolo perché mi possa servire. Amen, amen. Credete che il Signore ci libererà?» E il pubblico davanti: «Sì, sì, lo farà». Ciò che colpisce è come Mosè, anche in questo sermone, sia visto come un contemporaneo che porta parole di liberazione.
Now when Israel was in Egypt land,
let my people go.
Oppressed so hard they could not stand.
Let my people go.
So the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way,
way
down,
down
in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
Ci sono anche degli esempi più recenti di questo fatto.
L'esempio, io direi anche migliore, oltre che più famoso, di questo atteggiamento sia il famoso discorso di Martin Luther King tenuto a Washington nel 1963 di fronte a 250.000 persone al termine della famosa marcia per i diritti civili che colpì il mondo intero.
Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
Come ha scritto un biografo di Martin Luther King, dando voce alle testimonianze più profonde del suo animo e concetti già espressi in passato, Martin Luther King si mise ad improvvisare, pronunziando lunghe frasi ritmiche, cui l'immensa folla rispose con una vera ovazione di applausi. Più volte King ripeté ritmicamente la frase «I have a dream today», «Oggi ho un sogno». A questo punto la folla elettrizzata scattò come un solo uomo gridando, acclamando e piangendo, e King raggiunse allora le vette più elevate dell'illuminazione e dell'intuizione. «Ho sognato», diceva Martin Luther King, «ho sognato che i miei quattro bambini un giorno vivranno in una nazione in cui non saranno giudicati dal colore della pelle, ma per le loro doti personali».
King era naturalmente un grande oratore. Questo è...
Sì, era un grande oratore, ma non si tratta soltanto di capacità oratoria, c'è qualcosa di più. E questo di più è il rapporto personale e spirituale fra ciò che si vive e ciò che si dice. Faccio ancora un esempio, ancora più impressionante, ed è l'esempio dell'ultimo discorso pronunciato da Martin Luther King a Memphis il 3 aprile 1968. Verso la fine del discorso le sue parole assunsero un tono quasi profetico e disse: «Io non mi preoccupo di morire. Certo, vorrei vivere, ma non mi preoccupo di morire. Voglio solo fare la volontà di Dio. Egli mi ha consentito di salire sulla montagna». Notate, mi ha consentito di salire sulla montagna, come Mosè. «E ho guardato oltre e ho visto la terra promessa. Posso non raggiungerla con voi, ma desidero che sappiate questa sera che noi come popolo vi entreremo. Per questo stasera sono felice. Non temo nessun uomo. I miei occhi hanno visto la gloria del Signore che viene». E queste parole «sono salito sulla montagna» diventano come un refrain che torna più volte per rimanere bene impresso nei cuori e nelle menti di tutti quelli che erano presenti. Il giorno dopo, un sicario lo uccise.
Ascoltiamo allora ancora in chiusura Go Down Moses.
Spoke the Lord, bold Moses said,
"Let my people go.
If not, I'll smite your firstborn dead.
Let my people go.
'Cause the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
La preghiera insegnata da Gesù e recitata dai cristiani e dalle cristiane in tutto il mondo, il Padre Nostro, che è al centro della rubrica con cui chiudiamo questa puntata.
Ogni settimana è con noi il professor Erich Nofke, che commenta le singole parti della preghiera. Oggi spiega il significato dell'espressione «Sia fatta la tua volontà».
Il Padre Nostro, a cura di Erich Nofke.
Anche per la terza richiesta del Padre Nostro vale quanto dicevamo sulla sua apertura a due possibili interpretazioni. Se vi dobbiamo leggere un passivo divino, allora questo è un invito a Dio a realizzare la sua volontà nel mondo. È in qualche modo un discorso simile alla protesta di Giobbe. E qui Gesù chiede a Dio di prendersi la responsabilità di essere Dio in modo evidente. Perché Dio ha pazienza con gli empi? Perché non impone il suo giudizio, la sua volontà di giustizia, ora, oggi? Perché in fondo ci sopporta ancora, nonostante la nostra indifferenza per il dolore e la sofferenza del prossimo, per questo mondo sfruttato e saccheggiato? Gesù chiede a Dio e chiede a noi di continuare a insistere affinché Dio intervenga nel mondo con la sua volontà di giustizia. Ma non c'è solo il passivo divino, c'è anche un invito agli esseri umani a vivere secondo la volontà di Dio. Nel renderci in Cristo sue figlie e suoi figli, vi ricordate il discorso sul Padre Nostro, Dio ci affida anche un incarico di responsabilità nella gestione della sua casa. Ognuno o ognuna deve fare la sua parte, mettendo a frutto le doti che gli sono state donate. Credere e professare la fede in Cristo significa mettersi in azione, significa agire secondo la volontà di Dio. Non per averne un premio o chissà che altro. Se io conosco il mio ruolo, il mio posto nel mondo, perché non dovrei agire di conseguenza? Che gli esseri umani facciano la sua volontà, dunque. Naturalmente il Padre Nostro non entra nei dettagli di come si possa compiere la volontà di Dio. Questo lo fa il resto del Nuovo Testamento. E anche qui non dobbiamo aspettarci una casistica dettagliata, un elenco di norme di comportamento. Per il credente, in fondo, c'è una sola legge che vale, ed è la legge dell'amore. Chi crede in Dio, crede che Dio ha amato il mondo tanto da mandare suo figlio a morire sulla croce perché noi fossimo salvati. Ma non si può amare Dio senza amare il prossimo. E l'amore può essere declinato in una infinità di modi, non se ne può fare un elenco. Per questo l'etica cristiana deve essere sempre ripensata, perché il mondo intorno a noi cambia, perché noi cambiamo e devo capire oggi, adesso, nel mio tempo, in questa fase della mia vita, che cosa significa amare Dio e cosa significa amare il mio prossimo. Sarebbe più facile il contrario, naturalmente, cioè avere un preciso modello di comportamento. Certo, Gesù può essere un esempio, ma alla fine, anche se questo sovente non piace, noi siamo lasciati alla nostra responsabilità. Ma facciamoci coraggio. Siamo salvati per grazia e non per le nostre opere. In fondo, dobbiamo solo imparare a ricambiare con gli altri esseri umani quell'amore gratuito che Dio ci ha donato.
La puntata di Tempo dello Spirito Estate termina qui. Ringraziamo il tecnico Marco Pollina con noi oggi in studio.
Da Luisa Nitti e Paolo Tognina l'augurio di una serena domenica.